memorie di Carlo Goldoni. Dal copione teatrale di Giorgio Strehler. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Quattordicesima puntata.
Il 1754 è un anno tragico per Carlo Goldoni. Attacchi continui dei suoi vapori neri, la depressione che lo perseguita da quando era ragazzo e, come sempre, nuove difficoltà economiche. Da ultimo, la necessità di una casa nuova. Perché quella che abita è diventata troppo piccola. Ma di chi è questa voce che canta una dolcellina nanna? È la voce di Nicoletta. Sì, è la voce di Nicoletta.
E la puttina fa un bel dodò.
A me il Signore non ha concesso figli, né perciò ho avuto mai in animo di dolermi. Che cosa avrei io potuto lasciare loro al mondo? Comodi, fortune, ricchezze? No, no, certamente, poiché non è che io mi regga decentemente alle spese del mio povero talento. Ai primi del 1754 ricevetti una lettera da mio fratello Giampaolo. Erano 12 anni che non ricevevo sue notizie e ora me le comunicava tutte in una volta. La moglie era morta e lui, come militare, non aveva possibilità di carriera in quella città. Desiderava quindi riavvicinarsi a suo fratello e presentargli i due rampolli di casa Goldoni. Lungi dall'essere offeso da tanto silenzio, invitai mio fratello a tornare da me con i suoi bambini, che adottai come miei figli.
Ecco perché canta Nicoletta. Canta per far addormentare la nipote. Esattamente come avrebbe fatto per quel figlio che non ha mai avuto.
Si è addormentata la piccola.
Sì, sì, da poco.
Non sembra un angelo,
Sì. È così cara.
Sì.
Andiamo, vieni, andiamo. Prima ha voluto che le raccontassi una storia, ma non vuole fiabe. Vuole che le racconti un'avventura di teatro dello zio Carlo. Se sapessi che cosa mi devo inventare.
Sei libera di narrare le bugie più fantastiche sulle mie avventure. Saranno senz'altro più piacevoli di quelle che mi capitano nella vita vera. Solo discussioni con gli attori, con i proprietari dei teatri, con lo stampatore dei miei libri. E adesso la lotta quotidiana con i versi. Eh sì, mi costa una gran fatica scrivere versi.
Ma perché non torni alle commedie in prosa?
Ma non posso tornare indietro. Non adesso. E purtroppo ho abituato il nostro pubblico con le rime. E adesso non vogliono che quelle. E d'altronde è quello che da un po' fanno tutti, che fa anche quello spregevole dell'abate Chiari al Sant'Angelo. Versi, versi, versi!
Oh, ma tutto questo non deve mettere in pericolo la tua salute.
È proprio adesso che ho la responsabilità di questa nuova famiglia e la salute mi è ancora più necessaria. I miei vapori mi attaccano con maggior violenza del solito. Oh, Nicoletta, sono così spossato, così privo di volontà in certi giorni, che non ho la forza di pensare. Faccio fatica persino a tenere la penna in mano.
Dovresti distrarti. Forse hai bisogno di muoverti, no? Adesso che la compagnia non è a Venezia, potresti fare un viaggio, vedere qualcosa, andare a trovare qualche conoscente.
Sì, forse hai ragione. Ma non da solo. Ah, No, voglio tutta la famiglia. Te, mio fratello e i bambini. La vacanza ci costerà, ma questo non è un brutto momento. Le mie opere si vendono, mi arrivano soldi da tutte le parti. E poi il denaro non ha mai fatto lunghe soste in casa nostra.
Carlo, devi fare solo quello che ti fa star bene.
Sì, sì, possiamo andare a Modena. E lì abbiamo tanti amici. E poi a Milano, dove ci sono già i miei comici per le recite estive.
Ma sì, ma
cosa
sì.
Cosa dici? E chissà che da tutto questo viaggiare non possa tornare a Venezia con qualche utile spunto per le mie commedie.
Ecco, dici, ma dalle fatiche del tuo teatro non puoi proprio distrarti.
Dopo Modena, dove purtroppo una breve ma seria malattia non mi fece godere i piaceri di quella città, ci recammo a Milano, dove i miei attori del San Luca avevano dato con grande successo La sposa persiana. L'anno prima la compagnia del San Luca aveva ingaggiato un eccellente attore, Giuseppe Angeleri, proveniente da una stimata famiglia della borghesia milanese. Anche lui soffriva di vapori neri e a Venezia avevamo avuto modo di conversare molte volte sulle stravaganze della nostra malattia. Quando lo incontrai a Milano in teatro, già nel suo costume di brighella, pronto per entrare in scena, lo trovai in preda a un grave accesso di panico.
No. Io non posso, io non esco.
Ma non puoi fare questo, Angeleri. Non senti com'è caldo il pubblico? È tutto per voi attori, per il tuo brighella. Sarai bravissimo.
Io non ce la faccio. Ho un'oppressione qui, al petto. Questa è la mia città, io non posso. Mi fa troppa paura.
Ma perché? È la tua città, proprio per questo il pubblico sarà tutto con te.
Io non ricordo neanche una battuta. Ho un buio nella testa.
Appena entri in scena, tutto diventerà chiaro. Figurati che la tua prima battuta me la ricordo pure io. La comandi?
Ah sì, ecco, la comandi.
Su, Angeleri, fai vedere ai tuoi concittadini quanto sei bravo. Io ti capisco, sai. Devi vincere questo sentimento di paura.
Sì, è giusto. Avete ragione, eh? Perché devono avere applausi soltanto loro? Questo pubblico è più mio che di tutti gli altri.
Oh, bravo!
Sono nato in questa città. Devo fargli vedere che anche io valgo qualche cosa. Per la miseria, sì. Uscirò.
Bravo, Angeleri! È così che dobbiamo fare per vincere i nostri vapori neri. Io vado in platea e così vedo la tua entrata. In bocca al lupo.
Crepi!
Ecco, e dove c'è la alloggiata, messer Ottavio?
In nessun luogo, signor Pantalone.
Ecco, Brighella, dove sei tu?
La comandi, signor.
Ecco, insegni che a sto signor dove che c'è l'osteria.
Ma io, signore, non...
Ah, c'è una buona osteria, signor. La vedrà che la sarà bene.
Angeleri recitò con grande bravura la sua scena, applauditissimo dal suo pubblico, ma... Rientrato in quinta, fu colto da un improvviso malore e morì. Io uscii come un pazzo dal teatro, gridavo: Angeleri è morto! Il mio compagno di vapori è morto! Correvo per le strade buie di Milano senza sapere dove fossi, finché non giunsi in albergo, dove mi ritrovai non so come disteso nel mio letto.
Angeleri è uscito dopo la sua ultima battuta ed è morto. In quinta è morto dietro il palco.
Calmati, Carlo, calmati. Ecco, così, respira. Respira con calma.
Il mio amico Angeleri, avevamo gli stessi vapori, tutte e due malati di nervi. Morirò anch'io, Nicoletta.
Ma no, Carlo.
morirò come lui.
No, no.
Morirò con la penna tra le dita, stroncato dai miei versi.
Ma calmati, caro, calmati. Ecco, respira, respira profondo. Angeleri avrà avuto un colpo. Il cuore. Tu ora hai bisogno di un medico. Forse ti farebbe bene un salassi.
No, no, niente salassi. Niente salassi! Chiamate il dottor Baronio.
Sì.
Voglio solo lui.
Sì, sì, sì.
Solo lui.
Sì, ecco, sì. Sì, calma, lo chiamiamo.
Solo Baronio può guarirmi.
Si apre lentamente il sipario e appare una grande sala di una casa patrizia, buia, in rovina. Non ci sono mobili, solo un tavolo pieno di carte, una poltrona zoppa con la tappezzeria rovinata, qualche sedia scompagnata. E lui, il conte Gozzi, un uomo dal viso intelligente, volpino, trasandato, un poco sporco ed arruffato, ma indubbiamente aristocratico.
Scrivi, scrivi! Ah! E così io sostengo che responsabile primo di tale nefandezza è questo Goldoni Carlo, in concorso con il già abate Chiari Pietro, che tutte le truffe, tutte le barbarie e il ridicolo egli ha addossato ai personaggi nobili e tutte le azioni eroiche e generose ai suoi personaggi della plebe per accattivarsi l'animo di un pubblico contrario all'ordine indispensabile della subordinazione. Quanto poi al resto delle sue opere teatrali, esse sono le più immodeste, perniciose e lascive, piene di equivoci sporchi e laidezze che si contrabbandano sotto il nome di illuminismo. Concludendo, visto le sconcezze e le basse volgarità di cui è ormai pieno il teatro in Venezia, vista la nostra buona madrelingua diventare la prostituta di strada, viste le pericolose, sovversive, massoniche idee che si stanno spargendo per la nostra Repubblica, si ravvisa la necessità di intervenire con rigor della legge per por fine a tale deplorevole stato. Firmato Conte Carlo Gozzi, addì in Venezia, eccetera, 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 eccetera. Anche questi, no, questi qui, anche questi, gli atti per il giudizio, per la restituzione dei miei beni immobili. Tutti i megarubani, sti ladri, sti assassini, portali subito, subito in procura, al tribunal inquisitore, quel Galdoni lì, e sparissino con quelle carte, al tribunal dell'inquisitor Mona, corri, corri!
Una libreria famosa all'epoca in Venezia. L'immagine dell'insegna Libreria Colombani. Nel fondo, davanti agli scaffali, Goldoni sfoglia qualche volume. Sull'altro lato della scansia, il solitario, il conte Carlo Gozzi, sta consultando un vecchio tomo. I due sono quasi di fronte, ma invisibili l'uno all'altro. Improvvisamente si apre una finestra tra i libri. Nel vuoto, proprio in faccia a Goldoni, appare il volto di Gozzi. I due, stupiti, si riconoscono e restano immobili a fissarsi.
Bondì, lustrissimo signor Conte.
Bondì a voi, avvocato.
Come vede, compro anch'io libri, signor Conte. Con i soldi guadagnati lavorando per il teatro. E voi?
Io non ho bisogno di un laido guadagno con l'arte per comprarmi libri, signor avvocato. Io i miei divertimenti teatrali li regalo, li dono prima ai comici, poi al pubblico. La plebe ignorante che viene sempre a teatro purché ci sia qualche cosa da vedere che la diverta e che la meravigli. Quel pubblico che accetta tutto, tutto nella sua bassezza.
Quella plebe, quel pubblico è vivo. È il vostro mondo, signor solitario, che è morto. È un cadavere che puzza. E i morti non fanno più paura a quelli che vivono per i vivi. I vivi che vengono a teatro per applaudire le commedie che parlano di loro e sanno dire qualcosa di vero sul loro mondo che è in loro e fuori di loro.
Ma questa è una rivoluzione! Poetastro illuminato di fogna! Avevo visto bene io!
Non so cosa sia questa rivoluzione di cui parlate, solitario, ma so che più del vostro meraviglioso ciò che la vince nel cuore dell'uomo è il semplice e il naturale. Sempre!
La ragione! Il semplice! Il naturale! Ma che cos'è poi questo naturale? L'acate o la maddalena pettegole sfacciate in contrasto per l'amore o per la gatta e titta e nane, gondolieri maldicenti o in baruffa in taverna o nel traghetto, e il conte Foresto innamorato di una lavandaia veneziana o la dama strapazzata da una baldracca. Questo qui è il naturale. Allora si vedrà! Io scriverò delle fiabe, dei stupidessi per putei, delle diavolerie mirabili con mostri, fuochi e castelli meravigliosi, tutto il più stupido, vecchio, infantile modo di incantare. Verranno, se verranno, verrà il tuo popolo e applaudirà come un branco di idioti se verranno. E allora vedremo se le mie inette fole non piaceranno più dei vostri discorsi triviali, del malcostume, delle vostre infami bagascerie. La vedremo, la vedremo.
Vedremo?
Sì, la vedremo.
Voi, lustrissimo, sul vostro campo. E mi sul mio, o se gradite voi nel mio. Ma nel mio, gente come voi, signor conte, no che pol venir, mi sul vostro sempre.
La vedremo, ve dico, la vedremo.
Le memorie di Carlo Goldoni. Dal copione teatrale di Giorgio Strehler. Personaggi e interpreti. Carlo Goldoni, Antonio Ballerio. L'autore, Franco Graziosi. Il vecchio Goldoni, Antonio Guidi. Nicoletta Goldoni, Giulia Lazzarini. Carlo Gozzi, Giancarlo Dettori. Giuseppe Angeleri, Riccardo Magherini. Ottavio, Diego Gaffuri. Pantalone, Federico Caprara. Musiche originali di Cristian Gilardi e Zeno Gabaglio. Regia tecnica e sonorizzazione, Angelo Sanvido. Adattamento radiofonico e regia, Alberto e Gianni Buscaglia.